ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa. E come di consueto affidiamo la nostra trasmissione e i nostri cuori alla Vergine Maria e anche allo Spirito Santo perché possano accompagnarci in questo tempo che trascorriamo insieme. Affidiamo tutto a lei, alla mamma, alla nostra mamma celeste, sicuri che ci proteggerà in questo anno sotto il suo manto materno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, stiamo parlando della salvezza dell'anima, di come salvare la nostra anima e ricordando le apparizioni di Fatima possiamo fare riferimento al fatto che la Madonna esortò i tre pastorelli a pregare per la conversione dei peccatori perché tante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi, che si sacrifichi per loro. Bene, allora cosa succede della nostra vita quando noi lasciamo questa terra, quindi dopo la morte? Considerando che il tempo della nostra vita è il tempo che Dio ci dà per salvarci, cioè per renderci degni tutti quanti della vita eterna, della vita diciamo con Lui, della vita nella gloria di Dio. Ecco. Quindi il tempo della nostra vita serve a questo, ma noi molte volte questo tempo lo sciupiamo, molte volte questo tempo lo viviamo anche oziosamente, senza compiere anche quelle opere importanti che possano dare poi lustro alla nostra anima davanti agli occhi di Dio, perché ogni nostra azione ha un'importanza davanti agli occhi di Dio. In altre parole, si potrebbe dire che quello che semino raccolgo. E San Bernardo diceva che ogni tempo non speso per il Dio è un tempo perduto. Ora quindi, dopo la vita, c'è la morte. Ed è un passaggio obbligato, come abbiamo visto. È destino dell'uomo morire, in Ebrei 9:27. Ora, con la redenzione di Gesù, però, ecco, la morte, in grazia di Dio, è il sigillo della salvezza eterna. E secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, la morte è come un andare verso di Lui ed entrare nella gioia del paradiso e della vita eterna. Ora, abbiamo visto che dopo la morte c'è il giudizio. E il giudizio è un momento, diciamo, di grande importanza. Diceva Sant'Agostino che se i cristiani non sentissero altra predicazione che quella sul giudizio di Dio, questa sola basterebbe a far loro osservare il Vangelo e vivere santamente in grazia. Cioè significa che se noi dessimo peso a quello che accadrà dopo la morte, quindi al giudizio che avremo davanti a Dio, noi staremo molto più attenti a vivere la nostra vita in maniera consona a quelli che sono i comandamenti del Signore. Il giudizio di Dio metterà a vaglio, cioè verificherà ogni nostra opera, per quanto nascosta, buona o cattiva che sia. Quindi al giudizio di Dio non sfuggirà neanche una nostra parola oziosa. Ovviamente in questo frangente noi ci affidiamo sempre alla sua infinita misericordia e soprattutto noi ci affidiamo alla Madonna. E comunque prima di quel momento, quindi prima del giudizio, è adesso, durante la nostra vita, che noi dobbiamo provvedere ad ottenere un giudizio di salvezza. Adesso è il nostro tempo propizio, è il tempo della misericordia. Fino a che noi siamo su questa terra, noi siamo soggetti alla misericordia di Dio. Ma il problema, sapete qual è? Che non la chiediamo neanche. Noi proprio la snobbiamo. È come se non avessimo neanche bisogno. Ecco, il giudizio ci sarà e ci sarà per ognuno di noi. Dopo il giudizio che cosa accade? Ecco, abbiamo visto che c'è l'inferno ed è il posto in cui ci va, un posto di sofferenza in compagnia dei demoni, in compagnia di Satana, in un posto dove c'è solo odio, dolore e grande sofferenza, e dove ci va chi ci vuole andare. Cioè, all'inferno Dio non manda nessuno. L'inferno è una scelta libera dell'uomo. Ecco, abbiamo parlato a lungo di questo, abbiamo commentato anche le visioni che ebbe Lucia, i tre pastorelli di Fatima che videro l'inferno. Abbiamo citato anche Santa Faustina Kowalska, che è stata all'inferno e ha scritto quello che ha visto, e ci sono tanti altri santi che hanno avuto anche visioni di questo genere. Per cui l'inferno è dove vanno le anime dei poveri peccatori. Diceva la Madonna a Fatima, per salvarli il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, e soprattutto la Madonna chiese preghiere e sacrifici per queste anime che si perdono. Se invece si muore in grazia di Dio, allora c'è la salvezza, c'è il paradiso. Però c'è un piccolo punto importante, che se non siamo immediatamente degni del paradiso, abbiamo visto che c'è il purgatorio. E il purgatorio è un posto dove risiedono le anime salvate, ma che ancora non sono degne di essere portate in paradiso, di godere della pienezza della gloria di Dio, ma è un posto di tribolazione dove si soffre e differisce dall'inferno semplicemente per il fatto che non è eterno, cioè è un tempo stabilito dalla misericordia di Dio, ovviamente. Ora noi preghiamo sempre per le anime del purgatorio, perché le nostre preghiere sono importanti per loro, perché oltre a mitigare le pene che soffrono in quel posto, sono anche preghiere che danno la possibilità a queste anime di andare in paradiso, e anche la Chiesa in periodi stabiliti, durante il 2 di agosto, ad esempio, noi possiamo pregare per le anime del purgatorio perché siano salvate durante il mese di novembre. Ecco, abbiamo questa possibilità, se preghiamo, di portare salvezza e quindi accelerare questo tempo che Dio ha stabilito per loro per il passaggio al paradiso. Ecco, e noi siamo arrivati fino qua. Ecco, una cosa sola, che la Madonna, anche la Madonna libera dal purgatorio. Ecco, volevo ricordarvi questo, che San Bernardino ha chiamato la Madonna plenipotenziaria del purgatorio, perché ha nelle sue mani tutte le grazie e i poteri per liberare dal purgatorio chi vuole. Essere quindi devoti alla Madonna e ricorrere a lei per ottenere il sollievo e la liberazione delle anime purganti deve starci davvero a cuore, se vogliamo offrire preghiere efficaci e suffragi. Quindi la Madonna stessa rivelò al beato Alano della Roche: «Io sono madre delle anime del purgatorio, ed ogni ora per le mie preghiere sono alleggerite le pene dei miei devoti». Quindi specialmente il Santo Rosario è di una efficacia particolarissima, fondamentale per le anime del purgatorio. Molte volte questa preghiera del Rosario è un pochettino banalizzata, cioè non è come se si è perso lo smalto, come se si è persa la memoria di quello che io invito a vedere quali sono le 10 promesse che la Madonna ha fatto a chi recita il Rosario. Quindi così per rispolverare un po' questo, perché alle volte le dimentichiamo, ci passano di mente, insomma. Sant'Alfonso dei Liguori ci insegna: se vogliamo aiutare le anime del purgatorio, recitiamo per loro il rosario, che arreca loro grande sollievo. Ecco, so chi ce lo deve dire più. Questo è Sant'Alfonso dei Liguori. Mentre, ecco, conosciamo tutti San Pio da Pietrelcina, che donando la corona del Santo Rosario, talvolta diceva: vuotiamo un angolo del purgatorio. Ecco, e questo è il punto in cui l'ultima volta siamo arrivati. Oggi assieme completiamo questo nostro viaggio, ecco, parlando del paradiso. Thank you. Che occhio mai vide, né orecchio mai udì, né mai cuore d'uomo ha potuto gustare. Questo Dio ha preparato a coloro che lo amano. Prima Corinzi 2:9. Questo lo scrive San Paolo. Il paradiso, ecco, né orecchio mai udì, né mai cuore d'uomo ha potuto gustare. Immaginate che cosa può essere il paradiso, che grande cosa è il paradiso. È la pienezza di tutti i beni desiderabili, è l'estasi eterna nella visione beatifica di Dio. Perciò il cielo è il fine ultimo dell'uomo, insegna il catechismo. È la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Questo lo scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, Santa Caterina da Siena racconta di essere stata una volta rapita nella gloria dei cieli, quindi in paradiso. Quando, terminata l'estasi, tentò di parlare, non riuscì a fare altro che piangere. A chi si meravigliava, la santa disse: «Non vi meravigliate di questo, piuttosto meravigliatevi che sto ancora sulla terra dopo aver goduto ineffabili delizie». Allo stesso modo anche San Roberto Bellarmino, pensando alla felicità suprema del paradiso, mentre un giorno guardava un quadro che raffigurava i beati gesuiti, esclamò: «Voglio andare presto con loro, via via da questa vita, bisogna volare lassù con questi». Ora, credetemi, diceva San Filippo Neri, il paradiso non è fatto per i poltroni, per quelli che diciamo credono che le cose vadano così da sole, che Dio a un certo punto si intenerisce di noi e ci salva, no? Per andare in paradiso dobbiamo esercitare la bontà, la fede, l'umiltà, la purezza, l'obbedienza, la pazienza. È ovvio che queste cose non sempre le riusciamo a fare al meglio, e qua c'è il chiedere il perdono a Dio, quindi la confessione. Ecco, però esercitarsi in questo per noi è importante, perché al termine della nostra vita possiamo sentirci dire: «Vieni, servo buono e fedele, entra nel gaudio del tuo Signore», come scrive Matteo 25:21. Negli Atti dei Martiri è descritto il martirio di San Timoteo. Il santo martire, piagato e torturato nella calce viva, udì gli angeli che lo confortavano: «Alza il capo e pensa al cielo che ti attende». Ecco, è quello che dicevano a lui gli angeli. Purtroppo a noi è così facile lasciarci attrarre e dominare dai beni terreni, lasciarci sedurre dalle creature e dai piaceri carnali. Perciò dobbiamo ricordare con maggiore insistenza il richiamo di San Paolo: cercate le cose di lassù, gustate le cose di lassù e non quelle della terra. Se facciamo come ci dice San Paolo, sperimenteremo anche noi la verità di questa frase di Sant'Ignazio che diceva: «O quanto mi pare piccola e vile la terra quando contemplo il cielo». Ecco, ma per poter dire questo bisogna contemplare il cielo, quindi la gloria di Dio, e cercare di capire che cosa veramente è. E ci preoccuperemo di spingere anche altri fratelli a distogliere un po' lo sguardo dalle creature per rivolgerlo al Creatore. Sì, perché quando noi comprendiamo la bellezza del cielo, noi siamo a nostra volta testimoni verso gli altri, anche nelle nostre famiglie, con i nostri figli, con i nostri nipoti, con i nostri cognati, insomma, in famiglia, portare questo messaggio. Sarebbe follia imperdonabile perdere i beni celesti ed eterni per i vili piaceri terreni e momentanei. Sì, perché la vita in realtà è momentanea, invece la salvezza, il paradiso è eterno, cioè eternamente sarà nella beatitudine, nella grandezza di Dio. Ecco, il mondo per noi è solo una terra dell'esilio, da cui dobbiamo raggiungere la nostra vera patria. Quindi la terra è il trampolino di lancio, perché poi dobbiamo cercare di andare in paradiso. Basta riflettere un poco su questa verità per comprendere meglio anche un'altra triste realtà di questa terra, l'aborto. Con questo abominevole delitto, come ha definito il Concilio Vaticano II, non solo viene soppressa la vita di un bimbo, ma gli viene negata anche l'eternità in paradiso. Quel bimbo andrà al limbo eterno, come ha sempre insegnato la Chiesa, perché è privo del battesimo, senza il quale non ci può essere paradiso. Chi sarà battezzato sarà salvo, dice Marco in 16, capitolo 16, versetto 16. Chi non rinasce dall'acqua e dallo Spirito non può entrare nel regno dei cieli, scrive Giovanni, capitolo 3, versetto 5. Ora, la canzoncina popolare «Andrò a vederla un dì» spinge con forza a desiderare il paradiso per vedere la Madonna e stare sempre con lei. Santa Bernardetta confidò che la Madonna è talmente bella da desiderare mille volte la morte per poterla rivedere. Una volta San Massimiliano Maria Kolbe ricevette gli auguri di una rapida morte per raggiungere presto l'Immacolata in cielo, e il santo rispose ringraziando sentitamente. San Leonardo da Porto Maurizio, apostolo ardente, arrivava a predicare dal pulpito e a chiedere preghiere ai fedeli per poter morire presto e andare a stare con l'Immacolata. Una volta, su dal pulpito, disse ai fedeli: «Io bramo morire per vivere con Maria, e voi recitate un'Ave Maria per me. Ottenetemi la grazia di morire adesso, su questo pulpito. Voglio andare a vedere Maria». Quando si ama veramente la Madonna, il pensiero, l'aspirazione al paradiso non danno tregua, perché è lì la Madonna che ci attende, diceva il santo curato d'Ars, proprio come una mamma che aspetta l'arrivo dei figlioli per averli tutti intorno a sé nel gaudio eterno. Si arriva al paradiso se non per la porta stretta e la via aspra, scrive Matteo al capitolo 7 versetto 14, ossia attraverso la penitenza, che poi la penitenza, ricordiamo, è quello che chiede la Madonna a Fatima: preghiera e penitenza per i poveri peccatori, ma anche per noi serve questo. Quando si chiedeva a San Massimiliano di moderare un po' il suo eroico e spossante apostolato per l'Immacolata, rispondeva così: «Non è necessario riposarmi adesso, mi riposerò in paradiso». Queste a noi possono sembrare delle frasi incredibili, forse non riusciremo mai a mettere in pratica, però non ci perdiamo d'animo, perché una cosa ci deve consolare: se è vero che in paradiso non si va senza penitenza, è anche vero che per andarci attraverso una via più sicura e più facile bisogna andarci con la Madonna. Un piccolo episodio. Una volta un vescovo si recò dal beato Pio da San Pio da Pietralcina e gli portò un amico che non era proprio uno stinco di santo. Lo presentò a Padre Pio dicendo: «Padre, questo amico vorrebbe assicurarsi un biglietto d'ingresso in paradiso. La cosa non è facile. Che cosa gli consiglierebbe? Abbassando e scuotendo un po' la testa, San Pio, con accento dolcissimo, disse: ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna. Anche San Bernardo, una volta che andò a confessarsi da lui un grande peccatore, già sull'orlo della disperazione perché sconvolto da terribili peccati, San Bernardo gli parlò della Divina Misericordia e gli aprì il Vangelo al passo dell'Annunciazione, là dove l'angelo dice: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». E San Bernardo commentò dicendo che Maria, piena di grazia, ha trovato grazia per i peccatori. Quel povero peccatore si rianimò. Dopo la confessione andò subito all'altare della Madonna e ritrovò la perfetta pace. Se noi ameremo molto la Madonna, ella ci donerà di giorno in giorno le grazie necessarie per vivere in maniera degna del cristiano, disponendoci via via a prepararci al paradiso nel distacco progressivo da questa terra, fino a farci esclamare come San Giuseppe Cottolengo: brutta terra, bel paradiso. Quindi vedete come è importante vivere giorno per giorno questo attaccamento alla Madonna, questo recitare, questo pregarla col Santo Rosario, e lei piano piano, quasi che noi non ce ne accorgiamo, ci riporta su, ci fa salire e pronti, ci rende pronti per il paradiso. È necessario però che noi la amiamo la Madonna, impegnandoci a fare il nostro dovere, i nostri doveri quotidiani. Ecco, non siamo chiamati a fare cose assurde, i nostri doveri quotidiani, farli bene, con amore. Santa Bernardetta aveva avuto dall'Immacolata l'assicurazione del paradiso, eppure si comportava in tutto con la massima perfezione, perché non presumeva di andare in cielo senza comportarsi bene. Ecco, la Madonna stessa aveva detto a Santa Bernardetta che sarebbe andata in paradiso, ma lei non si è agiata, non si è, diciamo, con questo, dice: adesso non mi interessa niente, tanto me l'ha detto la Madonna, io sto a posto. No. Una volta infatti ci fu chi le ricordò che ella era al sicuro perché la Madonna le aveva già garantito il paradiso. «Sì», rispose la santa, «ma a condizione che io faccia quanto è necessario per meritarlo». Ecco, noi, i nostri meriti sono fondamentali, il nostro comportamento è importante. E quindi noi ci dobbiamo sforzare di vivere con gli occhi sempre fissi al paradiso, ogni giorno, con le mani in azione per fare sempre tutti i nostri doveri, con il cuore pieno di amore e di fiducia nella nostra dolce mamma che ci vuole tutti con sé in paradiso.
Il grido di speranza.
Ora, carissimi amici, con Maria Teresa abbiamo pensato di proporvi un nuovo argomento. Ovviamente oggi lo presenteremo solamente perché lo svilupperemo poi più avanti, nelle prossime trasmissioni. L'argomento che abbiamo pensato di proporvi riguardano le apparizioni della Madonna. E fondamentalmente ci porremo due semplici domande. La prima riguarda questo: perché, la prima domanda è questa, perché la Madonna appare? Qual è la ragione per cui la Madonna appare nella nostra storia? E qua vedremo, diciamo, le apparizioni più importanti, ma anche quelle meno importanti, cercando di capire, ecco, qual è la ragione, no? E poi, in secondo luogo, noi andremo ad approfondire il messaggio che la Madonna in quella occasione, in quella particolare apparizione, ci ha voluto consegnare. Questo, diciamo, è il nostro obiettivo, perché anche poi possiamo valutare se questi messaggi che la Madonna ci ha dato noi veramente li viviamo, li abbiamo fatti nostri nella nostra vita di cristiani. Perché mi sono reso conto che noi non conosciamo veramente bene quelli che sono i messaggi che la Madonna ci ha lasciato e qual è il senso della sua, del suo intervento. Ecco, ci sfugge. Ci sfugge perché molto probabilmente noi, presi come al solito da tante cose, non andiamo ad approfondire. Faccio un esempio. La prima apparizione della Madonna importante è a Guadalupe, città del Messico, nel 1531. Ecco, là è apparsa cinque volte in un periodo di tempo molto breve, tra il 9 e il 12 di dicembre del 1531. Successivamente appare in Europa e in modo particolare appare in Francia. In Francia appare la prima volta a Parigi, a Rue du Bac, nel 1830, ad esempio, là è apparsa tre volte, a partire in un arco di tempo da giugno a dicembre, e vedere che cosa la Madonna lì ci ha detto, che cosa in modo particolare ha dato in quella, in quell'apparizione a Santa Caterina Labourée. Poi la Madonna appare ancora in Francia, alla Salette, nel 1846, 16 anni dopo l'apparizione a Santa Caterina Labourée. Alla Salette appare una sola volta. Qual è stato il messaggio? Che cosa ha detto? Che cosa ha fatto? Nel 1858 poi appare a Lourdes, 12 anni dopo. A Lourdes appare 18 volte. E qui leggeremo qual è il messaggio della Madonna, della Madre Nostra, che ci ha consegnato. Ecco, in Francia quindi appare per ben tre volte, è un luogo veramente benedetto, la Francia, dalla Madonna. E poi appare in Portogallo, appare a Fatima nel 1917. Appare ai tre pastorelli di Fatima, Giacinta, Lucia e Francesco. Appare per un totale di sei volte, una volta al mese, dal mese di maggio, il 13 di maggio, fino al 13 di ottobre. Anche qui la Madonna ci dice cosa fare. Ecco, però, tutte queste apparizioni ed altre che vedremo anche, noi sembra che non ne facciamo tesoro, non le prendiamo in debita considerazione. E questo è un male per noi. Cioè, se lei come madre premurosa, si presenta a noi e ci dice, ci avvisa, perché lei per grazia di Dio conosce quello che accadrà e quindi ci mette in guardia. Perché noi non ascoltiamo? Per quale motivo noi non prestiamo attenzione? Forse non ci vengono ricordati? Forse diciamo siamo interessati ad altro? O forse non ci crediamo? Bene, allora scopriamo insieme qual è il senso dei messaggi che la Beata Vergine Maria ha consegnato a tutta l'umanità, ha dato a tutti i suoi figli, perché tutti quanti siamo figli suoi, e vuole che ci salviamo. Bene, tutto questo, a Dio piacendo, sarà argomento delle nostre prossime puntate, dei nostri prossimi incontri.
Cerci, ha detto Adamo qui, le pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.
Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains, voici ma vie.
Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seule qui a cru.
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Ebbene, termina qua la nostra trasmissione, quindi Vi diamo appuntamento alla prossima, dove ecco, parleremo di questo argomento che oggi abbiamo presentato. Quindi, a Dio piacendo, ci vedremo il quarto mercoledì, ci sentiremo il quarto mercoledì del mese di ottobre.
Grazie a tutti per il cortese ascolto e a risentirci il prossimo ultimo mercoledì del mese di ottobre. Ecco, cominceremo appunto con le apparizioni della Madonna proprio nel mese a lei dedicato. Il mese di ottobre sappiamo che è un mese mariano insieme a quello di maggio. Un saluto a tutti e ci mettiamo sotto il manto della Madonna, in particolar modo tutte le nostre famiglie, quelle più in difficoltà e tutti gli ammalati. Ave Maria a tutti, da Maria Teresa
e da Elio. Ave Maria.
Ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.